cessate il fuoco in Medio Oriente sostanzialmente finito. Israele ha bombardato la striscia di Gaza e le vittime, secondo le cifre del governo di Hamas, sono 200. La parte palestinese accusa lo Stato ebraico di mettere a rischio la vita degli ostaggi. Il governo israeliano accusa Hamas di aver rifiutato tutti gli accordi per la restituzione degli ostaggi e di aver reclutato nuovi terroristi. Eppure sembrava una giornata dedicata alla distensione. Oggi Donald Trump e Vladimir Putin dovrebbero sentirsi per parlare dell'ipotesi di tregua sul tavolo, anche se c'è grande incertezza su quali concessioni saranno fatte alla Russia e cosa Mosca pretenderà. Questo è 24 mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare.
Oggi Spezia è troppo tranquillo, quasi quasi cambia stazione.
Simone Spezia.
Spezia, voglio dirti una cosa. Lo sai qual è la cosa più piacevole la mattina? Quando accendo la radio, al di là dei discorsi interessanti che ascolto, della tua trasmissione sempre stimolante, e avere la certezza che qualcuno ha affrontato prima di me una levataccia. Buongiorno.
Oh, tranquilli tutti, perché il mondo è in guerra. Come adesso arriveremo agli aggiornamenti su quello che succede in Medio Oriente e parleremo anche di questa telefonata che ci sarà oggi tra Putin e Trump. Però le vere grandi guerre arrivano ad un compromesso. I partiti hanno trovato un accordo sulle nomine Rai. Sarete felici di saperlo.
Non mi pare una novità.
Beh, insomma, con la consueta allegra spartizione ci sono tutti i direttori in quota qualcosa. C'è quello in quota Fratelli d'Italia, quello in quota Movimento 5 Stelle Alleanza Verdi Sinistra, quello forse in quota PD oppure è rimasto mezzo fuori, il Partito Democratico non è chiarissimo, è quello di Forza Italia, quello che viene indicato, vengono indicati per carità, in quota Lega. Il mondo esplode, ma come vedete la via del compromesso si trova sempre quando si tratta di una poltrona. Dunque, è una giornata e una puntata particolare, come potrete immaginare, perché la notte, come avete sentito da GR24, ci ha portato la brutta notizia della rottura del cessate il fuoco in Medio Oriente, con Israele che ha messo in atto dei raid sulla striscia di Gaza e con quello che potremmo definire il consueto scambio di accuse tra una parte e l'altra, tra Hamas e Israele. Dunque siamo con Nello Del Gatto, con il quale ci colleghiamo solitamente per cercare anche di analizzare la situazione. Nello, buongiorno, eccoci
buongiorno
qua.
A voi.
Eccoci qua. Dunque si tratta di una serie di raid, mi pare di capire, estensivi sulla striscia, con, come dicevamo, il Ministero della Sanità di Hamas che parla di 200 vittime. Da cosa nasce questa nuova ondata di raid israeliani?
Dobbiamo andare un po' indietro, perché non ci dimentichiamo che c'è stato prima, il 19 gennaio, la tregua che doveva durare 42 giorni, 6 settimane, nelle quali dovevano uscire un certo numero di ostaggi vivi e morti. Poi bisognava cominciare a discutere della seconda fase, che prevedeva anche il ritiro di Israele dal corridoio Nezarim. Ci sono state una serie di violazioni di questa tregua durante questo periodo e Israele ha deciso di non ritirarsi dal corridoio Nezarim, per cui la proposta era quella di estendere la fase 1 almeno fino alla fine, perché nel frattempo è entrato il Ramadan, almeno fino alla fine del Ramadan e della Pasqua ebraica. Questo doveva avvenire dal primo di marzo, quando in effetti finiva la prima fase della tregua. Era anche la proposta che avevano fatto gli americani a Hamas. Nel frattempo però c'è stato il fatto che l'inviato americano per gli ostaggi Böhler aveva fatto degli accordi privati diretti con Hamas per far uscire esclusivamente l'ostaggio americano vivo e i quattro ostaggi americani, ovviamente con cittadinanza doppia americana e israeliana, da Gaza. Questo ha irritato Israele e sono stati è stato ritirato anche il mediatore, insomma non fa più parte del team negoziale, non fa più parte neanche non è più l'inviato degli ostaggi americano proprio per questa faccenda. Ci sono state ancora altre questioni, ci sono stati incontri a Doha e al Cairo nei giorni scorsi, ci sono state notizie di Hamas che si stava riorganizzando, anche gli ostaggi che sono tornati hanno detto che avevano continuato a costruire i tunnel e che in questo momento le intelligence insomma occidentali stavano parlando di una riorganizzazione, addirittura si parlava nei giorni scorsi di un attacco che stava per essere pianificato e quindi Israele nel momento in cui ha visto che non c'era più la volontà di poter andare avanti e di accettare quindi questa estensione della fase 1 durante la quale sarebbero dovuti uscire la metà degli ostaggi, ci sono ancora 59 ostaggi tra vivi e morti a Gaza, la metà degli ostaggi vivi e la metà degli ostaggi morti, ha deciso questa notte di attaccare la striscia. Ora in questo momento parlano di 244 vittime i palestinesi, tra i quali ovviamente donne e minori, mentre invece Israele dice aver colpito postazioni di Hamas e sarebbero morti degli alti funzionari del gruppo sciita.
Senti Nello, ti chiederei di darci
di Gaza, scusate.
Ti chiederei di darci un'idea di prospettiva in breve, se riesci. È chiaro che è una rottura del cessate il fuoco e questo è evidente, ma questo, a tuo giudizio, prelude a una nuova estensione del conflitto o può essere, mi viene da dire, una tantum, cioè solo un passaggio per forzare Hamas di nuovo al tavolo delle trattative?
La seconda è quella che sperano tutti. Il problema però è che in questi giorni stiamo vedendo un acuirsi del conflitto in tutta la regione, perché abbiamo visto gli americani attaccare in Yemen le postazioni degli Houthi, abbiamo visto Israele attaccare tra ieri e l'altro ieri postazioni di Hezbollah in Libano, e abbiamo visto i siriani attaccare postazioni di Hezbollah in Siria, abbiamo visto Israele attaccare postazioni siriane leali ad Assad in Siria, stiamo assistendo a minacce contro gruppi filo iraniani in Iraq da parte degli Stati Uniti e ovviamente in prospettiva c'è l'attacco che tutti quanti dicevano doveva avvenire appunto in primavera, Israele più Stati Uniti contro l'Iran. Per molti analisti quello che sta succedendo adesso è un messaggio diretto al regime degli Ayatollah a Teheran per dire: ecco, noi stiamo colpendo tutti i tuoi proxy, tu sarai il prossimo, a meno che non fai finire il tutto. Quindi questa è una prospettiva che purtroppo si sta paventando davanti agli occhi di tutti.
Io ti ringrazio, grazie a Nello Del Gatto. Non a caso nella notte Caroline Leavitt, la portavoce della Casa Bianca, ha dichiarato che Israele ha consultato la Casa Bianca prima di lanciare gli attacchi e ha messo insieme, grazie intanto Nello Del Gatto, poi ti risentiremo in GR24 e poi nel corso della trasmissione con altri aggiornamenti, ha detto ancora Leavitt, la portavoce della Casa Bianca, come ha chiarito il presidente Trump, Hamas, gli Houthi e tutti coloro che cercano di terrorizzare non solo Israele ma anche gli Stati Uniti d'America dovranno pagare un prezzo. Non a caso ci ha messo dentro anche gli Houthi, è ovvio che si guardi evidentemente anche all'Iran. Vedremo che cosa succederà, così come vedremo cosa succederà nella giornata di oggi, nella quale ci sarà questa telefonata tra Vladimir Putin e Donald Trump, esattamente per capire che cosa, se si può arrivare alla tregua ipotizzata di 30 giorni era stata sottoposta e accettata dall'Ucraina. Nelle scorse ore si è diffusa l'indiscrezione secondo la quale il presidente americano Donald Trump sarebbe intenzionato a riconoscere la Crimea come russa, Crimea, come ricorderete, annessa nel 2014. E addirittura, secondo alcune ipotesi che circolano sui quotidiani, tutta la regione sarebbe disposta a concedere, gli Stati Uniti sarebbero disposti a concedere o ipotizzerebbero di concedere l'intera regione sud-orientale, compresa Odessa. Vedremo che cosa avverrà e vedremo quante di queste indiscrezioni poi si paleseranno in qualcosa di concreto a tutti gli effetti. Tutto questo porta a una riflessione sull'Europa e su come si deve muovere l'Europa, lo sapete perfettamente, ne stiamo discutendo da giorni, da settimane, ed è attesa per la giornata di oggi l'intervento al Senato della Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in vista del Consiglio europeo. Sarà oggi al Senato e domani alla Camera. Adesso arriveremo alla parte di politica italiana, c'è una parte di politica internazionale, ossia il fatto che l'alta rappresentante europea per gli affari esteri e la politica, Kaja Kallas, ha presentato il suo piano per mobilitare fino a 40 miliardi di euro di nuovo sostegno militare all'Ucraina. Serve di fatto a soddisfare le esigenze dell'Ucraina per combattere la guerra russa. Si tratta di forniture non letali come l'addestramento e l'equipaggiamento delle brigate ucraine, e le donazioni possono essere effettuate attraverso consegne dirette di hardware o contributi finanziari. C'è un certo grado di perplessità all'interno dei paesi europei, tra queste perplessità ci sono quelle ben note dell'Ungheria, ma anche quelle dell'Italia, con il ministro Tajani che ha detto sì, c'è questo piano, ma c'è anche il piano presentato da Ursula von der Leyen che noi abbiamo votato, c'è la necessità di raggiungere l'obiettivo del 2% del prodotto interno lordo di spesa militare, che è quello che ci richiede la NATO, e quindi non sarà complicato, non sarà facile arrivare a tutto questo. Come si diceva, Meloni riferirà al Senato in vista del Consiglio europeo del 20 e 21 marzo. Sarà oggi al Senato, domani alla Camera, e tutto si gioca intorno alle risoluzioni. Sono dei documenti che vengono votati dal Parlamento e documenti che servono a dare una linea, in sostanza a confermare la linea, ad approvare una linea, nella fattispecie la linea del governo. C'è stato un certo grado di tensioni, per così dire, all'interno della maggioranza, come potrete ben immaginare, perché le posizioni su questi temi sono diverse. La Lega la pensa in un modo, Forza Italia la pensa in un altro, allineata al Partito Popolare Europeo, e la Presidente del Consiglio, il suo partito, Fratelli d'Italia, un po' nel mezzo, no, con questo tentativo di tenere insieme Europa e Stati Uniti. Dice Tajani, voteremo compatti.
Ma assolutamente sì, voteremo una risoluzione comune al Senato e alla Camera, questo è indubbio. La maggioranza è composta da partiti che hanno sensibilità diverse.
E poi su tutte le accuse, voi volete spendere per armi e invece non volete spendere per la sanità.
Bisogna spiegare bene, intanto non si toglie nulla alla sanità, ci sono i soldi del PNRR, la si procede, non utilizzeremo affatto i fondi di coesione, ma dobbiamo però garantire la sicurezza dell'Italia.
Per il centrosinistra, alle 11.30 la segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, incontrerà i gruppi parlamentari per definire la linea da prendere nelle comunicazioni di Meloni in Parlamento. Ed è una linea che, come capirete perfettamente, non è per nulla chiara. Se avete presente quello che è successo al Parlamento europeo l'altro giorno con il Partito Democratico esattamente spaccato a metà nei voti che ci sono stati in Parlamento sul riarmo, sul piano di riarmo di Ursula von der Leyen e anche sull'Ucraina, avete presente quello che sta succedendo nel partito. Una divisione che si ripercuote un po' in tutta la coalizione, anche se su questo fronte il Movimento 5 Stelle pare avere le idee piuttosto chiare. No al riarmo.
Questo è il momento delle scelte chiare, del coraggio, della determinazione, ritrovarci tutti insieme a spiegare bene quale direzione vogliamo. E la nostra direzione, il nostro indirizzo è assolutamente contrastare il piano di riarmo.
Così dunque Giuseppe Conte, e questo mi pare di poter dire che è il quadro dal fronte della politica. C'è una storia che sta dominando invece le cronache ed è una storia che va raccontata probabilmente sotto molteplici aspetti, e poi ci arriveremo naturalmente in rassegna stampa. È il caso di Andrea Prospero, il ragazzo di 18 anni che si è tolto la vita mentre era il ragazzo di 19 anni che si è tolto la vita a Perugia, dove faceva l'università. Nella giornata di ieri è stato arrestato un altro ragazzo, di 18 anni appena, per istigazione al suicidio. Da una chat è emerso che davanti a un momento di titubanza nel compiere questo gesto estremo, il 18enne lo avrebbe incoraggiato consigliandogli di assumere alcuni farmaci, anche degli oppiacei, con il vino. C'è un altro indagato per cessione di un medicinale di tipo oppiaceo, appunto, in un pezzo di racconto del procuratore Cantone.
La vicenda ovviamente è solo il primo tassello dell'indagine, che deve continuare per comprendere poi tutta un'altra serie di questioni che riguardano la presenza di tutte queste SIM, la presenza diciamo di più cellulari e soprattutto per quale ragione c'era questo utilizzo di questo appartamento da parte di un ragazzo che sembrava non avere ragione. Però credo che fosse fondamentale individuare sia la causale della morte sia le possibili e probabili responsabilità dei soggetti.
In tutto questo si intrecciano tante storie e tanti elementi. Tra queste storie e questi elementi c'è la solitudine, il mancato riconoscimento forse di una condizione psicologica, se non psichiatrica, difficile da una parte e dall'altra. Ci arriveremo poi in rassegna stampa. Intanto il traffico.
Andate piano.
24 mattino.
Come fa Israele a pensare che il mondo possa essere dalla sua parte? Nessuno è dalla parte di Israele a parte gli Stati Uniti di Trump, ma Netanyahu se n'è reso conto di questa cosa?
Vabbè, a parte, prima cosa, non è detto che sia così, naturalmente, caro ascoltatore, come sai c'è una percentuale del mondo che è in realtà in favore di Israele, primo punto. Secondo punto, Israele ritiene di essere nel giusto, poi voglio dire, il ragionamento è più ampio, profondo, l'abbiamo fatto mille volte, non ci voglio rientrare perché è una delle cose che crea direi più divisioni in assoluto, crea non so, anche divisioni, mi viene da dire, partigiane, cioè senza la capacità di leggere la realtà, e quindi sarebbe il discorso sarebbe estremamente lungo. Detto ciò, Israele è convinto in questo di essere nel giusto, di muovere una lotta al terrorismo, dove il terrorismo è rappresentato da Hamas, di doversi difendere nel suo diritto di esistere. Perché Hamas è di fatto, i figli di Hamas, i figli e burattini di Hamas sono tenuti dall'Iran. Questo è, non è un commento, ancora una volta, non è un commento, tocca spiegarlo sempre, ma è una spiegazione in questo caso, è un'analisi di quello che pensa Israele. Poi, ripeto, si può essere d'accordo e si può non essere d'accordo, però queste cose vanno spiegate. L'altro fronte di tensione che si è riacceso in questi giorni è quello dello Yemen, dove gli Stati Uniti hanno portato degli attacchi molto duri nei confronti dei ribelli sciiti dello Yemen, gli Houthi, anche loro burattini i cui fili sono mossi dall'Iran sostanzialmente, e che da tempo, da quando è iniziata esattamente la guerra in Medio Oriente, come sapete, minacciano il traffico marittimo nell'area del Mar Rosso e quindi in direzione del canale di Suez. Abbiamo raccontato in più di un'occasione come tutto questo abbia costretto molte navi a fare il giro dall'altra parte, in sostanza a circumnavigare l'Africa per poter arrivare in Europa, creando molti problemi alla logistica, ai tempi della logistica e anche ai costi delle merci. Vediamo di fare un punto, di tornare a fare un punto con Davide Faltieri, presidente di Federlogistica. Buongiorno e benvenuto ai nostri microfoni, eccoci qua.
Buongiorno a tutti voi.
Allora, abbiamo avuto un rialzo dei costi immediato nel momento nel quale è esploso questo problema nel Mar Rosso con gli Houthi che hanno colpito tutta una serie di navi. Dall'altra parte, nell'ultimo periodo i noli marittimi sono scesi in realtà in termini di costo, Faltieri, o sbaglio?
Sì, in parte sono scesi. Questa crisi sta avendo comunque un impatto significativo sulla logistica globale, no? Perché questi attacchi da parte degli Houthi, che come dicevate prima hanno spinto la maggioranza delle compagnie di navigazione poi a dirottare il loro traffico sulla rotta che attraverso il Capo di Buona Speranza circonnaviga il continente africano, e ciò comporta però un incremento dei costi di trasporto e tempi di consegna più lunghi. Questo chiaro che anche se in questo momento i noli sono scesi, genera rincaro sui noli marittimi e costringe gli operatori logistici a ridisegnare l'intera filiera produttiva e distributiva.
Certo, certo. Questo inasprirsi, per così dire, della crisi in questi giorni cambia qualcosa oppure no? Oppure gli operatori si erano già regolati fondamentalmente sul fatto di dire vabbè, da Suez meglio che non ci passiamo?
Allora, diciamo che ridisegnare le rotte non è una cosa che si fa in maniera immediata, quindi nell'immediato non cambia molto. È vero che questo per l'Italia e per i porti del Mediterraneo, questa situazione rappresenta una sfida, ma potrebbe essere anche una opportunità, no? Il nostro paese potrebbe diventare un'alternativa anche più stabile per le supply chain, però a patto di smettere di considerare il fattore tempo come una variabile indipendente. Cioè è necessario accelerare gli investimenti sulle infrastrutture, ma specialmente sbloccare tutti quei colli di bottiglia attinenti alla digitalizzazione della logistica, perché è chiaro che per diventare un'alternativa
ci può spiegare semplicemente perché può diventare un'opportunità questa situazione per il nostro paese, Faltieri?
Può diventare un'opportunità perché questa, diciamo, situazione che si è creata potrebbe ridisegnare le rotte commerciali a favore del Mediterraneo, no? Con le grandi compagnie di navigazione che cercano alternative più sicure, rapide, e i porti italiani potrebbero diventare hub strategici per il traffico merci da e verso l'Europa, riducendo quello che è un po' la dipendenza dei porti del nord Europa. Però è chiaro che vanno incentivati, per far ciò ci vogliono delle condizioni. Una è incentivare il potenziamento delle infrastrutture portuali. Sì. E questo chiaramente è un tema. Poi c'è tutto il tema del rilancio delle zone economiche speciali, no? Le ZES, ad esempio, del sud Italia, come Gioia Tauro, Napoli e Taranto, potrebbero giocare un ruolo chiave se venissero valorizzate come snodi logistici. E poi è chiaro, c'è tutto il tema della digitalizzazione che deve permettere di programmare il lastro operativo alle 24 ore. Allora, in quel caso, chiaramente si creerebbe una condizione di stabilità per cui il Mediterraneo potrebbe diventare un hub logistico sicuro e strategico, però appunto, però poi c'è tutto il tema anche ferroviario.
Certo, Faltieri, però mi scusi, le posso chiedere una cosa in maniera da sempliciotto, se vuole, no? E da persona che guarda una mappa e dice: se le navi devono circumnavigare l'Africa e non possono passare da Suez, in realtà i porti che più facilmente trovano forse sono quelli esattamente del nord, no? Del nord Europa. Cioè, ha capito cosa intendo? Non riesco a capire come questa chiusura di Suez possa valorizzare l'Italia.
Allora, diciamo che è vero che trovano più facilmente i porti del nord Europa, però è anche vero che per la logistica distributiva l'Italia è strategica, quindi io ho fatto una premessa dicendo che dal punto di vista infrastrutturale oggi non ci sono le condizioni, però potenziando le condizioni, potenziando la digitalizzazione, è anche vero che si possono ridisegnare le rotte, quindi utilizzare magari parte del trasporto attraverso la ferrovia, parte di queste zone economiche speciali per diventare più competitive, più attrattive, e chiaramente scegliere i porti dell'Europa, dell'Europa, dell'Italia, per aprire ad esempio anche dei mercati come possono quelli essere dei mercati del nord Europa, della parte più, diciamo, più ad est. Però appunto, per ridisegnare queste logistiche è chiaro che ci vogliono le condizioni infrastrutturali e digitali per poterlo fare.
Io la ringrazio, grazie Davide Faltieri, presidente di Federlogistica, per essere stato con noi. Vedremo cosa succederà nelle prossime ore anche sul fronte appunto degli UTI. Vi volevo segnalare in chiusura una notizia, la troverete un po' scarsa sui giornali, che però mi sembra dare abbastanza bene la misura di quello che potrebbe diventare e forse è già un paese come l'Ungheria, che è pienamente inserito nell'Unione Europea. Il partito ungherese al governo, Fidesz, ha presentato un disegno di legge per vietare la marcia del Pride da parte delle comunità LGBTQ+ e imporre multe agli organizzatori e alle persone che partecipano all'evento che Budapest organizza da 3 decenni. Questi sono quelli che fanno parte del gruppo che si riempie la bocca con la libertà di parola e di espressione. Andiamo al GR, va.